Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Un saluto agli amici di Unica Radio. Si è appena concluso il Web Summit 2020, che è il più importante evento annuale europeo dedicato alla tecnologia e all'innovazione digitale, organizzato da Sardegna Ricerche in collaborazione con l'assessorato dell'industria della regione Sardegna. Quest'anno vede la partecipazione di 11 startup sard. Oggi siamo in compagnia di Gavino Balatta, tra i fondatori e membro dell'azienda sassarese Smart Sensory Solution. La sua impresa ha progettato un innovativo sistema per la somministrazione, raccolta e gestione dei test sensoriali. Che cosa sono questi test sensoriali? Fanno parte di una disciplina basata sull'utilizzo di valutazioni umane a supporto della realizzazione di prodotti aderenti alle esigenze del mercato. Questo sulla carta. Nella pratica invece di che cosa si tratta? Come si svolgono queste valutazioni? Ci faccia capire meglio.
Nella pratica le aziende che utilizzano l'analisi sensoriale come metodologia hanno necessità di risolvere dei problemi, per esempio legati alla sostituzione di ingredienti, di materie prime, o allo sviluppo di nuovi prodotti, o alla paragone, diciamo, quello che in inglese si chiama il benchmarking, tra il nostro prodotto e il prodotto dei miei competitor. L'analisi sensoriale non fa altro che mettermi a disposizione una serie di metodologie che mi consentono di avere questo tipo di informazione, basandomi su un panel di giudici umani, quindi non sulla figura di un singolo esperto, come per esempio, non lo so, l'enologo per quanto riguarda il vino o il mastro birraio per quanto riguarda la birra, ma con un panel di esperti che in qualche modo rappresentano il mercato. Io sono in grado di capire le caratteristiche del mio prodotto o capire se il mio prodotto ha determinate performance o quantomeno si avvicina alle performance che io vorrei che esso avesse. I campi di applicazione sono molto vasti, perché fondamentalmente qualunque prodotto esistente sulla faccia della terra ha un'interazione con i sensi umani, anche se va da sé che il principale bacino di utenza, che rappresenta circa l'80% del mercato, sono le aziende agroalimentari. Mm-hmm. Quindi chi applica questo tipo di disciplina lo fa appunto per monitorare per esempio la stabilità e la qualità di un prodotto, o per esempio nel caso in cui si vada a sostituire un ingrediente in una formulazione, il prodotto finale non abbia caratteristiche diverse percettibili da parte dell'utente finale, e insomma una serie di valutazioni di questo tipo, che hanno la caratteristica di essere basate su dati statistici o quantomeno su dati elaborati statisticamente, il che significa che sono oggettive e che sono in qualche modo validate da questo tipo di metodologie di lavoro.
E che sono soprattutto schedulati e catalogati in modo da essere facilmente fruibili, giusto?
I dati devono essere poi in qualche modo anche rappresentati, quindi c'è tutta una parte, diciamo, di visualizzazione e di interpretazione che, se viene svolta correttamente, chiaramente aiuta molto chi poi deve prendere le decisioni. Ecco, quello che mi piace dire e anche pensare è che con il nostro lavoro di produttori, diciamo, di tecnologia, ma come metodologia, proprio come approccio, l'analisi sensoriale è uno strumento potentissimo che supporta i processi decisionali all'interno dell'azienda. Quindi è una disciplina che fondamentalmente, se poi andiamo a vedere la sostanza, la base di tutto quanto, è una disciplina che mi permette di decidere meglio all'interno della mia azienda per avere dei risultati economici migliori, fondamentalmente, quindi per vendere meglio, per vendere di più.
Ecco, a proposito di ciò, al Web Summit di quest'anno avete presentato la Smart Sensory Box, che è una piattaforma software e hardware capace di gestire ed elaborare i dati provenienti da analisi sensoriali, ricerche sui consumatori, ricerche di mercato e customer satisfaction. Ecco, ci parli più nel dettaglio di come funziona questa vostra idea?
Allora, Smart Sensory Box, come hai detto giustamente, è un sistema basato su una componente hardware e un software di supporto. Questa scelta di non andare direttamente sulla rete, come ormai moltissimi servizi e software funzionano, perché sono software as a service, sono basati su temi sul web, è perché in qualche modo semplifica molto l'applicazione e l'implementazione in azienda di questo tipo di metodologie, perché attraverso i box, che fondamentalmente è un piccolo dispositivo portatile, ecco, che genera una rete wifi, i fruitori dei test sensoriali, quindi i panelist o giudici che eseguono il test e la persona persona che invece somministra e organizza e gestisce il test, che si chiama Panel Leader, accedono al software di Smart Sensory Box collegandosi al dispositivo tramite Wi-Fi e un browser web, quindi il prodotto gira all'interno di un browser. Questo semplifica molto anche appunto l'applicazione in azienda, perché non è necessario avere un'aula informatica o comunque una zona dell'azienda dedicata con rete, architettura server client e cose di questo genere. Basta semplicemente accendere le box e poi collegarsi come ci si collega al modem di casa, ecco. Molto semplice e molto economico. L'interfaccia del software e diciamo tutte le operazioni che vengono svolte all'interno del software sono state semplificate e pensate in maniera da risultare intuitive e facili da capire anche per coloro che stanno iniziando ad applicare l'analisi sensoriale in azienda. Ci sono altri software che vengono utilizzati nello stesso, sono i nostri competitor, quindi vengono utilizzati nello stesso contesto, però quei software nascono con un'impostazione diciamo dedicata alla ricerca scientifica, quindi hanno moltissime funzioni, moltissime complessità che nell'utilizzo aziendale non sempre sono utili e forse anzi creano magari confusione o amplificano la difficoltà di utilizzo e quindi risultano essere poco intuitivi e poco, come dire, adatti all'utilizzo dell'azienda. Certo. Noi abbiamo semplificato tutte queste operazioni, abbiamo semplificato la parte legata alla visualizzazione dei dati e alla loro fruibilità poi per i decisori aziendali, e questo fa sì che il nostro prodotto sia preferito all'interno per esempio delle piccole e medie imprese, dove non sempre c'è una figura che ha una preparazione tipo accademico o comunque di ricerca in grado di lavorare magari con la statistica o con le visualizzazioni complesse dei dati. Questo lavoro lo facciamo noi per loro. Quello che importa è che l'azienda poi abbia gli elementi per decidere correttamente quello che deve fare sulla sua produzione e sui suoi prodotti.
Volevo sapere poi com'è stata la sua accoglienza di questo prodotto al Summit, che cosa vi aspettavate anche prima che iniziasse e quali sono state le relazioni che avete creato oppure imprese interessanti con cui avete avuto l'occasione di relazionarvi.
Allora, intanto devo dire che una cosa che mi ha piacevolmente sorpreso, visto che siamo tutti reduci da un anno pieno di cose fatte online, di videoconferenze, tutto fatto in remoto e senza più il contatto umano, quando abbiamo deciso di partecipare al Web Summit eravamo coscienti del fatto che non sarebbe stato, o quantomeno avevamo l'impressione che non sarebbe stato così interessante o così coinvolgente come un evento classico con la presenza fisica delle persone. In realtà mi devo ricredere in buona sostanza, perché tutto il sistema diciamo di comunicazione che è stato messo in piedi per soppiantare la comunicazione purtroppo impossibile in presenza e quindi per rendere comunque possibile una comunicazione almeno virtuale ha funzionato molto bene, perché grazie all'app e al portale poi della conferenza è stato possibile avere degli scambi e gestire un pochettino i contatti che sono arrivati tramite, oltre che naturalmente i contenuti eccetera, però questi eventi la cosa più importante chiaramente è il contatto con gli altri soggetti, quindi attraverso l'app e il sito siamo riusciti, ecco, a non sentire la mancanza più di tanto dell'evento svolto di persona. I contatti che ci sono stati, devo dire la verità, adesso sto cercando anch'io di farmi un'idea, visto che l'evento è finito da pochissimo, e vorrei anche poi magari approfondire questi ragionamenti con i miei soci e con gli altri membri dell'azienda, però l'impressione che ho è che se è vero che da un lato molti contatti sono di tipo commerciale, ma come fornitori che si propongono, mm-hmm. e quindi magari io immagino anche, no, vedono una startup, dicono questa è un'azienda magari giovane, non tanto strutturata, e quindi mi propongo perché io sono un'azienda che fa sviluppo di prodotti software o grafica o cose di questo tipo, e ci sta ovviamente, quando si va a un evento di questo tipo è normalissimo che tutti cerchino di proporsi, però oltre a questo genere di contatti ci sono stati anche dei contatti con per esempio broker che si occupano di mettere in contatto le aziende con comunità di investitori, che sono quelli che ovviamente un po' più ci interessano. Noi dal punto di vista strutturale è vero siamo una piccola azienda, ma in questo momento riusciamo a funzionare, ecco, regolarmente e con risultati, anche con una struttura sommato leggera e flessibile come quella che abbiamo adesso. stiamo già da un po' di tempo iniziando ad affacciarci su un mercato di approvvigionamento finanziario che chiaramente ha delle caratteristiche molto particolari, perché tutto quello che è legato alle start-up, di venture capital, business angels, insomma, tutte queste modalità di finanziamento sono senz'altro interessanti, però anche complesse, presentano tutta una serie di incognite, anche perché ogni progetto di startup è molto diverso dagli altri, quindi ci sono tante variabili da considerare. E questo tipo di eventi sicuramente possono essere un buon sistema per farsi notare, per cercare di entrare in contatto con soggetti che poi possono aiutarci da questo punto di vista. Io aggiungo anche che noi siamo, è vero che siamo una startup perché ricadiamo in quelle caratteristiche, quindi abbiamo questo status, però è anche vero che, come si sarà capito dalla descrizione che ho fatto prima, siamo una startup che opera in un mercato particolare. Non voglio dire che è un mercato di nicchia, perché ci sono potenzialmente centinaia di migliaia di imprese che possono avere bisogno del nostro servizio, quindi non mi sento di dire che facciamo parte di una nicchia, però ecco, non è l'app per andare a fare la spesa, senza chiaramente nessuna offesa nei confronti di chi fa l'app per andare a fare la spesa.
Certo, sono cose diverse.
Tutti noi andiamo a fare la spesa, ma non tutti utilizziamo le navi sensoriali, quindi è proprio una questione di appartenere a un ambiente abbastanza specifico, ecco.
Prima stavamo parlando del mercato in cui andate a inserirvi. Ecco, attualmente viviamo in un'epoca in cui i dati personali e le abitudini di ciascuno di noi vengono tracciate, insomma, più o meno consapevolmente e con più o meno interesse dalle big corporates e migliaia di aziende dedicate che, oltre al tracciamento dei dati, hanno anche tutti questi, come posso dire, faldoni enormi di dati sensoriali e cose comunque fatte fare a esperti volontari, insomma. Ecco, in un mercato così saturo, la vostra azienda come si inserisce? Ecco, ci racconti un po' come avete messo sull'azienda, magari ci dia anche qualche dritta su come si potrebbe mettere su un'azienda del vostro settore nel 2020 o 2021, ecco, che sta per arrivare.
Il primo discorso è che sicuramente anche noi abbiamo a che fare con dati che riguardano un po' le abitudini di consumo, specialmente quando poi si passa dall'analisi sensoriale strettamente intesa a un'altra branca, diciamo, vicina di questa disciplina, che è l'analisi dello studio del consumatore, la consumer science, laddove il tipo di analisi è un po' meno, passatemi un termine non preciso dal punto di vista scientifico, ecco, diciamo che non voglio dire che la consumer science è un po' meno scientifica, perché assolutamente non lo è, però vede un pochettino il consumo di un determinato prodotto sul lato un po' più vicino a quelle che sono le interazioni col marketing, mentre il sensoriale dà dei risultati che ci avvicinano di più alla parte di ricerca e sviluppo e alla parte di produzione di qualità.
Questo è molto interessante.
Per distinguere un po' le due cose. Noi, dal punto di vista del trattamento dei dati e dell'attenzione a questa cosa, siamo molto, molto attenti, ma anche ci distinguiamo, ecco, da altre aziende del settore o di settori vicini che invece fanno dei big data un po' la loro ragione di vita, nel senso che nel nostro prodotto le aziende sono in possesso dei loro dati e noi non utilizziamo i dati altrui, perché non è quello il nostro business. Lo dico perché abbiamo scoperto un po' di tempo fa che, per esempio, un'azienda che fa un software per analisi sensoriali lo cede alle aziende, anche agli enti di ricerca, però poi i dati insomma ce li hanno in comproprietà, ecco, quindi questa è una scelta che noi abbiamo scelto di non fare. Diciamo ai nostri clienti che i loro dati sono il frutto della loro analisi, dei loro studi, e quindi sono di loro proprietà e noi non ci entriamo minimamente.
Certo, deve essere una scelta etica comunque anche da quel punto di vista.
Sì, assolutamente, non vogliamo, ecco, come hai detto giustamente prima, ci sono già tante aziende che fanno quello, ecco. Invece sulla questione della creazione di un'azienda, in questi tempi, intanto sia io che i miei soci non siamo i ventenni start-upper che fanno l'azienda nel magazzino, nel garage di casa, ecco, come questa immagine un po' poetica dello start-up. Noi non corrispondiamo a questo genere di descrizione, perché siamo tre quarantenni con un solido percorso di studi alle spalle, siamo due dottori in ricerca e un ingegnere che si occupa poi della parte, diciamo, dello sviluppo informatico, e
quindi abbiamo, diciamo, sulle spalle diversi anni di pratica professionale, ognuno nei suoi rispettivi settori. L'idea poi nasce dal fatto che durante un'attività della conferenza, oltre dal mio socio Carlo Piga, che è un po' la mente scientifica e l'inventore di questo sistema, lui si era ritrovato da ricercatore che si occupa di analisi sensoriali a avere una difficoltà nel reperire un software capace di acquisire e elaborare i dati senza spendere un patrimonio, perché poi c'era un aspetto legato ai vincoli, diciamo così, economico-finanziari delle disponibilità di budget, e quindi si è autoprodotto un sistema lavorando un po' con codici e con software disponibili così a portata di tutti. Quando poi, presentando il lavoro a un convegno, le persone hanno iniziato a fare domande, oltre che nel merito del lavoro, anche sulla metodologia di come aveva raccolto i dati, di come aveva organizzato questo piccolo programmino di raccolta, da lì si è iniziato a capire che questa cosa poteva avere uno sbocco sul mercato, perché erano tantissime le richieste di vedere un attimino, di provare questo sistema. Chiaramente il prodotto di cui stiamo parlando adesso, cioè oggi, non è neanche il figlio, forse è il nipote o il bisnipote di quel prototipo iniziale realizzato da Carlo nel 2014, perché chiaramente poi al team si è aggiunta una componente tecnica legata appunto allo sviluppo informatico, che ha strutturato insieme a Carlo il software come lo conosciamo noi adesso, che ha tutta una serie di funzioni complesse e avanzate che prima non esistevano ovviamente, si è ampliato perché riesce a gestire tutti i tipi di protocolli di analisi sensoriale del consumatore, sono circa una ventina, riesce a gestire questionari online, riesce a gestire la visualizzazione dei dati in maniera dinamica, quindi con grafici dinamici eccetera, tutta una serie di cose che chiaramente il prototipo non aveva, ma che grazie a quel prototipo siamo riusciti noi a immaginare e a proporre poi a un parterre di persone che inizialmente erano specialisti del settore, perché chiaramente andavano per conferenze di trovi con i colleghi ricercatori che fanno lo stesso, e da lì poi c'è stato un effetto spillover sulle aziende. Quindi siamo contenti anche di questo approccio che abbiamo utilizzato per sviluppare il prodotto. Giustamente, facendo analisi sensoriali e analisi del consumatore, ci siamo messi noi dalla parte opposta del microscopio, quindi ci siamo messi noi sotto la lente del microscopio e abbiamo cercato di costruire un prodotto che fosse il più vicino possibile alle esigenze quotidiane dei nostri clienti, che sono appunto ricercatori o tecnici delle aziende che hanno dei problemi da risolvere, e noi li aiutiamo a risolverli.
Certo, insomma, quindi flessibilità, lavoro di team e soprattutto transdisciplinarietà, come insomma venite da mondi diversi.
Sì, sì, assolutamente, un valore aggiunto quello. Ecco. Sì. Poi il nostro altro socio, Leonardo Paschino, che è un ingegnere, ha un'esperienza precedente e concomitante di gestione di un'azienda di software, perché lui è imprenditore da qualche anno prima di noi, nonostante poi sia io a occuparmi degli aspetti, diciamo, economici del business, dell'amministrazione dell'azienda, perché ho un background tipo economico. L'esperienza precedente di Leonardo ci è stata di grande aiuto. Ecco. Tutte queste nostre capacità che si completano l'uno con l'altro, unite a uno spirito di gruppo e di sacrificio che abbiamo messo in campo tutti quanti, ci hanno aiutato sicuramente, hanno costituito l'asset più importante su cui puoi costruire l'azienda. Io amo dire che le aziende sono fatte di persone, e quindi la materia prima delle aziende, prima che i prodotti, sono le persone che le compongono. Quindi se le persone lavorano bene insieme, ecco, i risultati arrivano.
Ecco, a proposito di lavorare insieme, voi come lavorate di solito? Tipo, avete sedute di brainstorming selvaggio dove buttate giù migliaia di idee, oppure tipo siete pianificatori precisi e non uscite da determinati binari, oppure una via di mezzo fra i due?
Siamo pianificatori creativi, nel senso che chiaramente la volontà e anche le buone pratiche impongono il più possibile di percorrere assolutamente i pianificatori per evitare di andare al battere o di avere dei problemi. Però è anche vero che in un'azienda che stai iniziando non sempre tutto è prevedibile, sia le cose belle che le cose meno belle. Quindi abbiamo un approccio anche abbastanza flessibile poi e adattabile a quello che succede poi ogni giorno andando a lavorare. Diciamo che dal punto di vista dello sviluppo del prodotto c'è un think tank creato e gestito principalmente da Leab e Carlo, che si confrontano. Carlo poi appunto, essendo un ricercatore, ha proprio uno scambio continuo con i colleghi e con le situazioni di utilizzo del nostro sistema. Da questi input vengono fuori tutta una serie di migliorie che poi vengono discusse con la parte tecnica, che appunto è coordinata da Leonardo, il quale poi mette a punto tutta una struttura di lavoro che viene poi portata avanti dai nostri sviluppatori e che quindi poi si conclude con dei cicli di validazione da parte di Carlo, di testing, e poi in questo meccanismo io entro specialmente nella parte finale, quando si tratta di poi andare a proporre ai clienti, perché dall'interazione con i clienti occupo un po' di tutta la clientela, però anche di quella internazionale, quindi andare a discutere, a fare delle demo e far vedere un po' come funziona il prodotto ci dà un feedback importante che poi riusciamo a trasformare in ulteriori migliorie o adattamenti del prodotto che lo rendono ancora più interessante o comunque performante rispetto alle aspettative dei nostri clienti.
Esatto, un prodotto più valido, insomma.
Sì, beh, comunque non possiamo pensare di avere tutta la ragione, tutta la scienza infusa in noi. Poi appunto fa proprio parte della logica delle analisi sensoriali, quella di andare a intervistare le persone per chiedere loro se una cosa va bene o non va bene, quindi anche per una sorta di coerenza intellettuale facciamo lo stesso noi sul nostro prodotto.
Facciamo un piccolo giochino sensoriale su di lei adesso. Vi dia un suo parere sullo spirito imprenditoriale in Sardegna, perché discutendo un po' in giro sembra che prevalga un po' un senso di, non dico rassegnazione generale, però un qualcosa che ci si avvicina sempre dal lato del non ci sono soldi, non posso chiedere prestiti perché non ho garanzie. Ecco, crede che questo condizioni l'idea di impresa prima ancora che questa venga creata? Oppure, secondo lei, ci sono possibilità eque per tutti per potersi mettere a fare impresa? E se sì, quali?
Beh, allora, noi abbiamo, nella nostra esperienza, potuto fruire di numerosi programmi o comunque sistemi che ci hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati. Abbiamo ottenuto un finanziamento attraverso il PSR della Regione Sardegna, gestito da Argea, che ci ha dato veramente la spinta iniziale con un finanziamento a fondo perduto di 50.000 euro. Recentemente, insomma non più tanto recentemente perché stiamo parlando di questa estate passata, però nel 2020 abbiamo ottenuto il Dolce Startup di Sardegna Ricerche, un progetto da 100.000 euro circa, e sempre Sardegna Ricerche è sempre nella fase iniziale, addirittura in effetti la fase precedente al PSR, mi devo correggere se no gli amici di Sardegna Ricerche che mi tirano le orecchie, però in effetti la spinta iniziale è arrivata dal programma che precede il voucher startup, che il programma Insight, è stato un piccolo finanziamento che però è stato determinante per validare l'idea di impresa, cioè fare diciamo delle prove, validare significa proprio questo, fare delle prove per vedere se il prodotto sta sul mercato, se ha effettivamente un mercato, e grazie a quello siamo riusciti a sviluppare un primo prodotto e a presentarlo. Abbiamo insomma fatto diverse richieste di finanziamento, ecco qui forse è entrata un po' di più la mia competenza professionale, perché mi sono occupato per tanti anni di progettazione comunitaria e fundraising per le aziende, scrittura di business plan, e quindi ho applicato alla mia stessa azienda queste tecniche, queste conoscenze che avevo maturato nel tempo. Quindi diciamo che specialmente per le startup, che sono, lo dico senza critica, però sono anche diventate un po' di moda negli ultimi anni, ecco, ci sono tante occasioni, quindi bisogna saperle cogliere. È anche vero che, come tutte le mode, alle volte ci sono anche delle storpiature, nel senso che magari non tutte le startup sono veramente delle startup.
Esatto, ci sono modi diversi per fare impresa.
Hanno delle caratteristiche che si prestano a essere descritte come startup, però poi nel fatto specifico magari non hanno qualcuno degli ingredienti che rendono innovativa veramente una startup. Però dal momento che la legge ti permette di farlo, lo fai e ti becchi giustamente delle agevolazioni, non stai facendo niente di sbagliato. E poi ci sono altri sistemi per le aziende che magari sono più tradizionali dal punto di vista di quello che vanno a produrre, ma che consentono di accedere comunque a fonti di finanziamento agevolato. Mi viene in mente, non so, Resto al Sud, gestito da Cifra in Italia, che è un programma che consente comunque anche l'avvio di attività, per esempio ristorazione o qualcosa di manifatturiero, cioè ci sono delle altre opportunità. Se una una persona o un gruppo di persone che vuole proporsi ha quelle caratteristiche e vuole provare a candidarsi a uno di questi bandi che ci sono, appunto se sono in grado di farlo autonomamente è un ottimo esercizio farlo, se non sono in grado di farlo autonomamente ci sono tanti colleghi consulenti, adesso non voglio fare pubblicità né a me né alla categoria, però insomma le persone che sono in grado di fare questo lavoro ci sono e con l'aiuto di un consulente che ha anche un po' una funzione socratica, direi, di fare le domande giuste ai proponenti dell'azienda, perché attraverso questa ricerca dei contenuti da inserire in un business plan si mette in discussione l'idea stessa e questa viene poi scomposta e ricomposta sin quando non viene fuori qualcosa che può avere veramente delle chance per restare sul mercato.
Certo, un altro aspetto che in qualche modo scoraggia lo spirito di impresa in Sardegna è la competizione, a quanto comunque si sente in giro. E scoraggia perché è vista solitamente come una cosa spietata e che comporta sulla carta più rischi che vantaggi a proposito di plan, e che magari uno pensa che ci si deve scontrare con qualcosa di troppo più grande di se stessi, e non parlo solo di grandi aziende ma parlo anche di sistema e di burocrazia. E questo pur magari essendo consapevoli di avere tra le mani qualcosa di solido e di valido. Ecco, come invece, secondo lei, la competizione può diventare uno stimolo e non un fattore scoraggiante?
Beh, allora, non voglio fare il filosofo da quattro soldi, però la prima competizione è quella con noi stessi. Cioè, arriva un momento nel quale uno dice, ma io sono come sono o posso essere più bravo, più sveglio, più operativo e più veloce di come sono veramente? Quindi, prima di tutto, questo tipo di attività impone di ragionare su te stesso, sui tuoi limiti, sulle tue capacità, obbliga in qualche modo a fare uno sforzo per migliorarsi. E quindi il risultato umano principale è che se anche poi l'azienda non va bene, la tua idea non decolla o insomma hai preso qualche schiaffone, che ci può anche stare, la persona che esce fuori da questo processo è comunque una persona più forte di quella che aveva iniziato. Io quando mi sono laureato nel 2004 non volevo fare tutt'altro, ma mi immaginavo un lavoro da impiegato, comunque ecco, da persona stipendiata all'interno di un'azienda che facesse determinate cose, e magari io in qualche frangente avrò anche pensato, sì, ma chi me lo fa fare a me di fare l'imprenditore, di avere una SRL, di fare, figuriamoci, come nel mio caso adesso, addirittura l'amministratore, cioè non era nelle mie previsioni, ma forse anche per un'insicurezza iniziale, per un'esperienza iniziale. Poi andando avanti si capisce che i limiti sono qualcosa che ci serve anche ad andare oltre, a crescere, a diventare più bravi. Poi c'è un'altra componente, secondo me, che è un po' l'ottimismo. Un imprenditore non può non essere ottimista, perché non esiste, secondo me l'imprenditore pessimista non esiste, perché è proprio un controsenso. E quindi un po' di fiducia, un po' di supporto, poi il supporto delle persone che ci stanno vicino, il supporto delle istituzioni che magari credano opportuno erogare delle aperture di credito nei confronti non solo finanziario, ecco, ma anche di supporto a vario titolo nei confronti di qualcuno che cerca di mettere un po' di lanciare la palla avanti e vedersi dove può arrivare. Ecco, tutto quello non fa altro che aiutare. Adesso, nel nostro caso, per esempio, quello che un po' mi dispiace, ma non voglio essere qui antipatico, critico, lo dico come un dato oggettivo, ma ecco, noi proponiamo una soluzione tecnologica per una metodologia scientifica e innovativa che ha delle potenzialità, delle ricadute positive indiscutibili sul successo delle aziende che la applicano, ok? Lei lo sa quanti clienti abbiamo noi in Sardegna?
No, me lo dica lei.
Non penso che lo sappia, però era una domanda un po' retorica, ma di fatto abbiamo solo due clienti che sono due enti pubblici che fanno ricerca e che hanno acquistato il nostro prodotto. Tutte le altre aziende che hanno acquistato il nostro prodotto stanno o all'estero o comunque in continente, come si dice. Uh-huh. Nonostante dal punto di vista anche commerciale, dal punto di vista, se vogliamo anche barbaramente parlare di prezzo, cioè la nostra soluzione è assolutamente abbordabile anche per tutta una serie di caratteristiche di come è strutturata l'offerta, anche dalle piccolissime aziende. In Sardegna abbiamo tantissime aziende che fanno prodotti agroalimentari di alta qualità, anche aziende che hanno un certo successo commerciale al di fuori dei confini dell'isola, poi al momento di magari trovare a investire in qualcosa che indubbiamente fa bene all'azienda, perché nessuno può contestare l'affermazione che l'applicazione delle analisi sensoriali sia un bene per l'azienda, perché comunque è il migliore potenziale, Ecco, questa cosa poi di fatto non avviene, e quindi un po' questo romantico ce l'abbiamo, però noi i clienti ce ne siamo andati a cercare da altre parti. Noi abbiamo un cliente in Uruguay che non sappiamo neanche noi come abbiamo fatto a trovare, ma l'abbiamo trovato e ha acquistato il software, e tra l'altro l'ha acquistato nel primissimo anno di attività dell'azienda, quindi quando proprio non eravamo per niente conosciuti, non avevamo fatto neanche un convegno. Adesso abbiamo già fatto già 3-4 convegni internazionali, quindi un pochettino nel settore ci conoscono. Però questa azienda che fa infusioni, che fa la famosa yerba mate,
certo, conosco.
No, il tè che in Argentina si beve dalla mattina alla sera.
Sì, è un rito praticamente, è come il caffè da noi, sì.
Sì, ne devono quantità industriali. Ecco, questa azienda ha trovato il nostro prodotto ed è stato proprio una di quelle cose che ci ha fatto capire che eravamo orientati nella direzione giusta, perché stavano avviando un programma di analisi sensoriale, hanno visto gli altri software, hanno visto che erano costosissimi e complicatissimi, poi hanno trovato noi e abbiamo risolto la pratica in maniera molto rapida. E sono tuttora utenti felici e contenti, quindi abbiamo anche mantenuto il cliente, perché il cliente bisogna trovarlo, bisogna anche mantenerlo, e siamo già al terzo anno con questi, quindi va bene così.
Beh, che dire, complimenti, insomma, abbiamo coperto un bel po' di argomenti, insomma, è durato un bel po' questa intervista. Il nostro ospite Gavino ci ha saputo dare delle risposte molto interessanti e accurate per soddisfare le nostre curiosità. Niente, che dire, grazie per il suo tempo, e le faccio un grosso, grosso in bocca al lupo per il futuro a lei e ai suoi due soci.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.